Buongiorno, benvenuti alla Domenica dei Libri. Oggi siamo in diretta dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. Ringrazio anzitutto il nostro tecnico Zacca, responsabile degli aspetti tecnici del collegamento, e do il benvenuto, buongiorno, a Era Rubini, con cui oggi mi divido la trasmissione.
Buongiorno Roberto Festa, è nostra abitudine ritrovarci nel cortile della Rocchetta quando fa brutto tempo.
Esatto, come oggi
che veramente sta piovendo, ce l'abbiamo fatta per gli altri due giorni oggi così, ma noi strenuamente continuiamo. Abbiamo tanti ospiti che ovviamente c'entrano con Book City, il motivo per cui siamo qua. Io annuncio soltanto il fatto che ci saranno altre trasmissioni dopo di noi on the road, e c'è di buono che andranno in onda da qua, per cui tenete conto che potete sempre passare a trovarci come molti hanno fatto nei giorni scorsi, e che questa sera, adesso fra poco c'è un incontro dedicato a un libro su Sandro Pertini, un libro per giovanissimi, nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, che ha ospitato tanti autori e incontri. Nel pomeriggio ci saranno Lea Melandri e Francesco Pacifico a proposito dell'ultimo libro di Lea Melandri, e successivamente, questo alle 15, successivamente alle 18 ci sarà Giorgio Cremaschi. Sono gli ultimi due appuntamenti nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare di autori che presentano i libri proprio da noi per Book City Milano. Roberto.
Allora, oggi abbiamo quattro cose qui in trasmissione, quattro libri, incontri da raccontare, quindi molte cose, poco tempo. Passo subito al primo ospite che abbiamo in collegamento, non è qui con noi ma è in collegamento telefonico. Si tratta di Olivia Lang. Good morning Olivia, thanks for being with us.
Hey, good morning, buongiorno.
Buongiorno. Olivia Lang, scrittrice, romanziera, critica culturale. Lang sarà oggi alle 15 all'Auditorium Monte Rosa 91 con Gaia Manzini a parlare del suo ultimo libro, un romanzo, Specchio d'argento, pubblicato dal Saggiatore. Allora, il primo saggio di Lang, Gita al fiume, era ispirato ad una camminata lungo il fiume dove annegò Virginia Woolf. Viaggio a Echo Spring è dedicato al rapporto tra scrittore e alcolismo. C'è stato Città sola tra gli altri libri di Olivia, una riflessione sulla solitudine attraverso la vita e le opere di artisti, Andy Warhol, Edward Hopper. Il suo primo romanzo, Crudo, era ispirato alla scrittrice Kathy Acker. Allora, Olivia Lang ha quindi già nel passato intrecciato narrazione, racconto e riflessione sull'esperienza artistica, i modi in cui realtà e invenzione si mischiano e si influenzano. Lo fa anche in questo suo secondo romanzo, Specchio d'argento, che racconta uno dei momenti più tragici e al tempo stesso artisticamente più esaltanti, diciamo, dell'Italia dell'ultimo mezzo secolo. Settembre 1974, Nicholas, studente d'arte, fugge da Londra per ragioni poco chiare, sicuramente custodisce un segreto, arriva in treno a Venezia, dove incontra per caso, per strada, Danilo Donati, il geniale costumista e scenografo impegnato in quei giorni a disegnare i bozzetti per il Casanova di Fellini. I due iniziano una relazione. Donati in quei mesi lavora sia al Casanova di Fellini ma anche a Salò e le 120 giornate di Sodoma, Pasolini quindi. Nicolà viene introdotto nel mondo del cinema, lavora a Cinecittà, osserva Fellini, geniale, dispotico, costruisce un rapporto per certi versi profondo con Pasolini, va al cinema in giro per Roma con Donald Sutherland, che in quel momento è impegnato nelle riprese del Casanova. Sono mesi di straordinaria attività, produzione artistica, ma sono anche mesi e anni per l'Italia, sono gli anni di piombo, delle trame, degli eterni risorgenti fascismi, un sviluppo di questioni che poi troverà il suo momento più tragico nell'assassinio di Pierpaolo Pasolini sulla spiaggia di Ostia il 2 novembre 1975. Un romanzo molto bello, scritto quasi a flash, capitoli molto brevi, in una lingua incisiva, introspettiva, che racconta il sublime e il profano del cinema, il rapporto tra arte e vita, i modi in cui l'arte si relaziona al potere. Allora, ho una prima domanda per Olivia Lang. Olivia, you have already written about writers, about art artists in general, but how did you end up writing about Cinecittà, about Pasolini, about Fellini, about, you know, Danilo Donati, the great set and costume designer? How this project took shape? Le ho chiesto come è arrivata a scrivere un romanzo su Cinecittà, Pasolini e Danilo Donati, che è stato un grande scenografo e un grande costumista. Olivia.
I was really in love with the cinema of Pasolini and Fellini. And I've been wanting to write a thriller, really, for a long time. And I came across the story of the stolen reels. There were reels stolen from Salo, Pasolini's final film, that potentially were used to lure him to his murder. And I was very interested in that story, particularly when I realized that reels were also stolen from Fellini's Casanova, and that some of the same crew worked on both films, and that they were both made at Cinecittà. And that led me to Danilo Donati, like you say, the greatest costume designer, the most interesting and really unsung, enigmatic person. And I decided I wanted to put him at the center of my story.
Two Academic Awards, two Oscars for him, for Danilo Donati.
Two Oscars, a great artist. And yeah. That allowed me to tell this story, which is about cinema, but it's also about the Anni di Piombi and all of the really complicated things that were happening in Italy in the 1970s.
Ecco, allora, in realtà io sono sempre stata innamorata del cinema di Fellini, di Pasolini e di tutto quello che hanno fatto nella loro carriera. Era da tempo che volevo scrivere un thriller e allora per caso mi sono imbattuta nelle vicende relative ai furti sui set di Salò e anche su quelli di Casanova. Questo elemento ha, come dire, messo in moto la trama di questo mio ultimo libro, al centro della quale sta una figura molto enigmatica, quella di Danilo Donati, premiato con due Oscar, che mi è sembrata fondamentale, è diventata centrale in tutta la storia. Questo mi ha permesso di raccontare una storia che parla di cinema, ma anche di Anni di Piombo, ma anche dell'Italia di allora.
Olivia, in your novel, in your story, two great artists are struggling with all the doubts, difficulties, wonder of artistic creation. Federico Fellini is filming Casanova, Pierpaolo Pasolini is filming Salò. Out of Cinecittà, out of that world of illusions, dreams, set made of paper and lights, there are, you know, the 70s in Italy, years of terrorism, fascism that, you know, keep coming back. In 1975, Pasolini is killed. So maybe one of the questions you ask yourself in this novel is, what is art? What is art? Is a way to escape reality, a way to build another reality, a way to oppose that reality. So did you also try to deal with this issue in your novel? Allora, gli ho detto che lei racconta la storia di due grandi artisti che in quel momento stanno, insomma, hanno tutta una serie di dubbi, di difficoltà, ma anche la meraviglia, no, della loro creazione artistica, due grandi film, Fellini che gira Casanova, Pierpaolo Pasolini che filma, che gira Salò, però fuori di Cinecittà, fuori da quel mondo di illusioni, sogni e set che sono fatti di carta e di luci, ci sono gli anni 70 in Italia, c'è il terrorismo, ci sono i fascismi che continuano a tornare. Nel 75 appunto Pasolini viene ucciso. Le ho chiesto quindi se il suo romanzo, come dire, si occupa anche di una domanda, cioè che cos'è l'arte, un modo per scappare, per fuggire alla realtà, un modo per costruire un'altra realtà, un modo per opporsi a quella realtà. Olivia.
Yes, I think so. It's about art is many things. Art is a way of making an alternative reality, but also art is a way of waking up to the dangers of the present day. That's very much what Pasolini was trying to do with Salò. He was trying to make a film that told people about the dangers, not just of fascism, but of compliance and complicity when fascism returns. And this is a book set in the 70s, but it's very much also about now. And it really puts a lot of faith in art as a way to understand our times and a way to make a compensatory reality that can be equally as powerful, I think.
Beh, sì, è un libro sull'arte. L'arte può fare moltissime cose, può rappresentare naturalmente la realtà a modo suo, attraverso i suoi strumenti, ma può anche e soprattutto mettere in allarme o comunque sottolineare i pericoli del momento presente e non solo del momento presente, ed era proprio quello che Pierpaolo Pasolini stava cercando di fare con Salò. non si trattava soltanto di analizzare il ritorno dei fascismi nel periodo in cui il film veniva girato, ma anche di tenere conto di tutto quello che c'era stato prima, ma soprattutto, come spesso si dice di Pasolini, di prevedere anche quello che avrebbe riguardato il nostro presente di oggi. E quindi in realtà è proprio un modo per parlare di come l'arte, almeno l'arte di questo tipo, riesce a ricomprendere non solo argomenti molto vasti, ma anche epoche, tempi e fenomeni altrettanto vasti.
Olivia, all your characters are men. Nicholas, Danilo Donati, Pasolini, Fellini, Ettore, Donald Sutherland and so on. In the Silver Book, there is also, you know, a strong focus on gay life, gay love, mm-hmm. physical attraction. The relationship so frail and deep at the same time between Nicholas and Danny is at the heart of your novel. So how was, how difficult, how challenging, how fun was to tell this all male story? Allora, tutti i personaggi, cioè non c'è una donna nel romanzo di Olivia Lange, Nicholas, Danilo Donati, Pasolini, Fellini, Ettore, Donald Sutherland, sia personaggi immaginari ma anche personaggi realmente esistiti. Allora, nel suo libro c'è anche, come dire, un'attenzione particolare alla vita gay, agli amori gay, la relazione tra Nicholas e Danilo Donati è al cuore di questo romanzo. Ecco, gli ho chiesto come, se è stato difficile, è stato una cosa, insomma, una sfida, ma anche divertente raccontare una storia tutta di uomini. Olivia.
Yes, it was very fun to write. It was a very intense book. I wrote it in Rome last year and it took me 2.5 months. And when I write nonfiction, it's very slow. It takes a very long time. But this was a very passionate book. And as soon as I started writing about it, I'd thought about it for a long time, but as soon as I started writing it, it really poured out very fast. And I think those characters felt very real to me, and engaging in their sort of secret world of masculinity was incredibly exciting and very enjoyable.
Sì, è stato molto divertente. In realtà è stata un'operazione estremamente intensa. L'ho scritto l'anno scorso a Roma, ci ho messo 2 mesi e mezzo. Di solito quando scrivo non fiction o scrivo romanzi che hanno dentro anche degli elementi ovviamente di storia, di realtà, ci metto molto di più. Però è stata un'operazione estremamente appassionata e di conseguenza particolarmente veloce. Addentrarmi in questi personaggi che mi sono apparsi da subito molto reali è stato un modo per addentrarsi nel mondo segreto della mascolinità. Dal mio punto di vista è stato un viaggio molto interessante.
Olivia Lange, I imagine that, you know, you researched a lot for this novel, and you offer, you know, a particular sympathetic portrait view of Pierpaolo Pasolini. So 50 years after his killing, did you get any idea, did you reach any conclusion, let's say, about who and why killed Pierpaolo Pasolini? L'ho chiesto, gli ho detto, lei immagino abbia fatto molto ricerche perché è un libro che racconta di personaggi anche reali, c'è un ritratto molto bello, al tempo stesso, come dire, disponibilissimo ma anche ombroso di Pierpaolo Pasolini in questo libro. Ecco, gli ho chiesto se 50 anni dopo la sua morte, lo ricordo, è stato ucciso proprio nel novembre del 1975, lei si è fatta una qualche idea di chi e perché ha ucciso Pasolini. Olivia.
Yes, I'm certain that Pasolini's murder was a political assassination. In the years before his death, he was very vocal in the columns in Corriere, in interviews about political corruption in Italy, and he was warning about the rise of fascism. And he said explicitly, I know who is involved in this, and I intend to name names in my novel Petrolio. And I think he was killed because of that. And I think he was killed in a very clever way. If he had been shot with a bullet to the head, he would have become a martyr, his voice would have been really recognized and taken seriously, and instead he was murdered in this way that made it seem as if he had sought out his own death, as if he desired death. And I think that was done very deliberately to tarnish his reputation and also to make his final film, Sallow, seem as if it was pornographic, when instead it is a very moral film that carries with it a grave political warning.
Sì, io sono convinta che quello di Pierpaolo Pasolini sia stato un omicidio politico. Tra l'altro credo che il fatto che lui sia stato negli ultimi tempi, attraverso le pagine del Corriere della Sera soprattutto, estremamente esplicito sui temi della corruzione e del ritorno dei fascismi, e che avesse promesso di fare i nomi, perché aveva affermato di conoscerli, dei responsabili nel suo romanzo Petrolio, questo sia stato il meccanismo che ha scatenato la decisione di ucciderlo. Un omicidio particolarmente furbo, perché se l'avessero ucciso con una pallottola sarebbe diventato un martire e se ne sarebbe parlato molto di più anche di ciò che aveva raccontato fino a un attimo prima di morire. Invece, uccidendolo così, si è fatta passare la tesi che se la fosse cercata, che in qualche modo addirittura forse volesse morire. Si è voluto intaccare la sua reputazione per poi anche arrivare ad affermare che Salò era un film pornografico, mentre invece secondo me è un film estremamente morale che ha un portato politico indiscutibile.
Just, you know, one last question, Olivia Lange. This is a novel, you know, it's a novel that deals with events and characters that, you know, people, you know, that they really existed. You also wrote non-fiction. So, in your opinion, what can a novel can offer to reality that reality is not able to offer? What can fiction can offer to reality that reality is not able to offer? Un'ultima domanda, le ho chiesto, questo è un romanzo, lei però ha scritto anche non-fiction, quindi le ho chiesto, quindi ci sono eventi e personaggi reali che lei ricostruisce, quindi le ho chiesto che cosa la fiction, che cosa il romanzo può offrire alla realtà che la realtà non è capace di offrire. Olivia.
Allora, I think that with fiction it cuts to the heart. If I had told the story as a non-fiction, I would have had to give lots of versions, leave lots of things out. I wouldn't have been able to talk about sex and sexuality. I wouldn't have been able to talk about people's inner lives. So I had to do it as a novel because I wanted it just to have the real intensity of how people think and feel, how people act on a daily basis. And that isn't something you can do with nonfiction, where you really are confined by the historical record, what is left behind, what's been written down. I wanted to write about what hadn't been written down as well. I wanted to write about the real truth of life. It felt to me as if I got closer in reality in this book than I ever have before.
Sì, nel senso che in realtà ho ritenuto che il romanzo fosse la forma che andava dritta al cuore di quello che io volevo dire, perché se non avessi scelto questa forma non avrei potuto parlare, per esempio, di sesso, di sentimenti, dell'interiorità dei personaggi. Volevo trasferire l'intensità delle azioni e dei sentimenti quotidiani dei personaggi che ho inserito in questo romanzo. Non volevo parlare di quello che era già stato scritto e già stato detto, volevo proprio inserire nel libro ciò che non è stato detto e non è stato scritto, in modo da dare una ulteriore accezione, un'ulteriore visione della realtà.
Allora, Olivia Lange sarà oggi alle 15 all'Auditorium Monterosa 91 con Gaia Manzini a parlare del suo ultimo libro, un romanzo, Specchio d'argento, pubblicato dal Saggiatore, lo traduce Katia Bagnoli. Thank you so much, Olivia.
Thanks.
Grazie,
bye bye.
Grazie, ciao.
Ciao,
bye.
Ciao, grazie. E siete all'ascolto sempre della Domenica dei Libri, oggi dal cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco. Insomma, continuiamo, abbiamo appunto, come abbiamo detto, tante cose, ospiti che insomma avranno anche poi una serie di incontri oggi pomeriggio. Tra questi ce n'è uno, si intitola Intelligenza Artificiale e Società, Etica, Libertà e Controllo nell'Era Tecnologica. È il titolo appunto dell'incontro che si tiene oggi pomeriggio alle 14 al PIME di via Monterosa 81. Si parlerà delle sfide che l'intelligenza artificiale pone alle moderne democrazie in termini di controllo sociale, di lavoro e di etica. L'incontro è organizzato intorno ad un libro uscito di recente docente per Guerini, sociologia dell'intelligenza artificiale, creatività, coscienza, potere. Lo hanno scritto Massimiliano Raffa e Mauro Ferraresi, che sarà all'incontro di oggi pomeriggio al PIME e che è davanti a me in questo momento. Buongiorno Mauro.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Mauro Ferraresi, sociologo, insegna allo IULM, si occupa in particolare di consumi e di comunicazione. Allora Mauro, tu e Massimiliano Raffa partite da un presupposto, che la tecnologia non è mai neutrale, no? La tecnologia è frutto della volontà, delle scelte umane, degli sforzi, del sapere, degli investimenti, no? Delle nostre società, governi, imprese. La tecnologia accompagna, scrivete, da sempre il cammino dell'umanità, portando benefici ma anche alimentando nuove sfide e nuovi rischi. L'intelligenza artificiale non fa ovviamente eccezione. Il vostro, Mauro, lo ricordo, lo scrivete all'inizio, è un approccio sociologico, quindi che cerca di analizzare il fenomeno anche al di fuori, direi, di celebrazioni o demonizzazioni. Allora, vorrei partire proprio da qui. Allora, dalla questione della democrazia e dei diritti che voi affrontate, cioè quali sono, secondo te, in questo momento le ricadute più preoccupanti nell'applicazione dell'intelligenza artificiale alle nostre società, alle questioni del lavoro, del controllo, per esempio?
Sono tante, sono importanti, non si riuscirà a correggerle tutte, occorre avere il modo e il tempo però di comprenderle a fondo. Per esempio, io e Raffa abbiamo pensato che c'erano appunto questi, di fronte allo specchio distorto dell'intelligenza artificiale, c'erano tre elementi importanti che andavano indagati: quello della creatività, quello della possibile nascita di una nuova forma di coscienza computazionale, cioè creata in maniera totalmente diversa da quella che noi intendiamo per coscienza, e poi quella del potere. E quindi vengo alla tua domanda cercando di dare una risposta. Quali poteri crea l'intelligenza artificiale? Io sono partito da un'idea di potere che è quella di Foucault. Foucault diceva che il potere non è solo quello che ci sovrasta a partire dallo Stato, no? Il cittadino e lo Stato. Il potere si interstizia in tutti gli aspetti, c'è il potere del paziente verso il medico, del professore universitario verso lo studente. I discorsi di potere sono tantissimi. Io sono partito da lì e Raffa era d'accordo con questa impostazione. Allora ci siamo domandati, bene, forse per la prima volta ci troveremo di fronte ad avere a che fare con un potere non umano, con un potere artificiale. Io lo chiamo sintetico. E abbiamo cercato di capire come questo si articola. E si articola in varie forme di potere. La prima è la forma discorsiva, quella che io chiamo semiotica, cioè ci troviamo di fronte con i large language models, ci troviamo di fronte a delle capacità linguistiche che in gran parte sono migliori delle capacità linguistiche della media degli umani. A questo forse è un modo per interloquire molto interessante. L'altro è quello della simulazione. In questo momento l'intelligenza artificiale simula conoscenza, simula competenza, simula, ha tutta una serie di informazioni e simula di avere uno spessore semantico, cioè di sapere quello che dice. In realtà è tutto un lavoro computazionale, ma questa è una forma di potere, perché poi le persone
si basano su
e ci cascano, sì. Possiamo anche dire così. Poi c'è un terzo tipo di potere che si divide a sua volta in tre, ed è questo. Io l'ho chiamato il primo, si chiama il potere estrattivo, cioè l'esperienza umana viene trasformata in una massa di dati, che poi vengono utilizzati, manipolati, eccetera. Poi c'è il potere predittivo, che si fonda proprio sulla capacità dell'intelligenza artificiale di individuare modelli ricorrenti di nostri comportamenti e a partire da questi modelli ci dice: guarda che tu farai questo, o sarebbe meglio che tu facessi questo. E poi c'è il terzo potere, che è il potere manipolativo, che si manifesta quando la conoscenza così approfondita dell'individuo che fa consente di orientare, facendo apparire liberi e spontanei, scelte che in realtà sono eterodirette.
Allora Mauro, voi scrivete: la capacità della tecnologia di plasmare la nostra percezione della realtà produce conseguenze comportamentali, psicologiche e sociologiche, anche quello che hai detto adesso, no? Come avviene per esempio con le filter bubbles, sì, ovvero ambienti informativi chiusi, in cui gli individui sono esposti quasi esclusivamente a contenuti coerenti con le proprie convinzioni. Allora, come dire, l'intelligenza artificiale, prodotto umano, finisce però per plasmare la coscienza umana, cioè, come dire, l'uomo la produce e al tempo stesso, però ovviamente, come avviene sempre, no? Certo. Di riflesso viene plasmato da ciò che produce. Allora, in questo senso l'intelligenza artificiale, come dire, è in qualche modo l'esito finale, almeno per ora, ed è la sintesi di una storia lunga, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista gnoseologico, di cui fanno parte tante altre cose, gli algoritmi, i social, quindi in qualche modo, come dire, è un percorso che si compie, almeno per il momento, con l'intelligenza artificiale.
La prendo un po' alla lontana, ma poi arrivo al punto. Riprendiamo il discorso della tecnologia. C'è un bellissimo mito che io riprendo e che è il mito che tutti conoscono di Prometeo, che ci porta dei doni. Perché? Perché Prometeo aveva un fratello che si chiamava Epimeteo. Prometeo significa quello che si pensa prima, Epimeteo è quello che pensa dopo. Gli dei decisero di incaricare Epimeteo di dare tutti i doni possibili agli animali, ai viventi della terra. Ed Epimeteo si scordò di darci delle difese, si scordò di darci unghie degne di questo nome, artigli, peli, eccetera. E gli dei erano preoccupati. Epimeteo si era comportato proprio come quello che pensa dopo. E dissero a Prometeo, fai qualcosa tu. Prometeo ci diede il dono della tecnologia. Disse, questi sono esseri deboli e indifesi, ma con il dono della tecnologia riusciranno a sopravvivere. La tecnologia però, oltre a essere questa potente arma che ci ha permesso, nel bene e nel male, come dire, di imporci sul mondo, ha un problema di fondo. L'intelligenza umana non riesce a comprendere le conseguenze della tecnologia. Io produco un bisturi per salvare le vite, ma può uccidere. Io invento l'automobile, ma all'epoca nessuno avrebbe mai pensato che l'automobile poteva creare ingorghi e che l'automobile poteva inquinare così tanto l'atmosfera. Le conseguenze delle invenzioni noi non le sappiamo padroneggiare. Questo è il grande problema della tecnologia. Ora abbiamo un oggetto tecnologico potentissimo, che è l'intelligenza artificiale. Intendiamoci, io non sono un apocalittico, uso le categorie del mio maestro Umberto Eco, non sono un apocalittico e non sono nemmeno un integrato, però dico che la tecnologia è un oggetto tecnologico quali non si è visti mai, nel senso che, se seguiamo McLuhan, il quale diceva che i media e la tecnologia sono potenziamento delle capacità umane, il martello potenzia il pugno, l'aereo potenzia le nostre braccia che non ci permettono di volare, le auto potenziano le nostre gambe, eccetera. L'intelligenza artificiale potenzia la nostra mente. Va bene, per carità, ma è una macchina così potente che bisogna saper guidare. Questo è quello che noi cerchiamo di raccontare e di spiegare nel libro.
Ho una domanda, anche proprio da un punto di vista, come dire, linguistico di definizione. Noi parliamo di AI, cioè di intelligenza artificiale, però appunto poi voi nel libro mostrate anche come l'intelligenza artificiale poi sia la sintesi, l'integrazione di tantissime cose, no? Tecnologiche, scientifiche, computazionali, è una tecnologia proteiforme. Quindi, come dire, quando noi usiamo il termine intelligenza artificiale, che cosa in realtà, a cosa pensiamo poi?
Nell'Ottocento inventarono la luce elettrica e nell'Ottocento la luce elettrica ci cambiò la vita totalmente. Le città erano illuminate e quindi si poteva viaggiare, camminare e divertirsi anche la sera senza timore di assalti, di ruberie, di rapine, eccetera. La luce elettrica portò la luce nelle case, La luce elettrica fu definita una tecnologia generalista. Poi la luce elettrica ebbe un figlio importante che era l'elettronica e siamo arrivati qua. Anche l'intelligenza artificiale è una tecnologia generalista, è una tecnologia, io la chiamo la tecnologia di tutte le tecnologie, una tecnologia che si interstizierà in tutti gli aspetti del nostro vivere quotidiano, della nostra società, quindi nel lavoro, nei rapporti tra le persone, nella ricerca scientifica, per carità, io non sto, ripeto, non sto sparando o sputando in faccia all'intelligenza artificiale. Dico solo che è un oggetto tecnologico che, se seguissimo un po' i dettami di McLuhan, che cosa fa? Potenzia il nostro cervello. Insomma, dobbiamo essere veramente attenti a saperla gestire. Come, ripeto, avere sotto il sedere una potente Ferrari, ma bisogna saperla guidare.
Ecco, allora, proprio un'ultima domanda a proposito di questa questione del gestire l'intelligenza artificiale. Voi, insomma, verso la fine del libro parlate di sovranità tecnologica, ecco, e dell'importanza anche per certi versi che questo concetto ha. Ecco, in che senso?
Ecco, qui ci siamo spesi per un discorso ecologico e geopolitico. Non dobbiamo dimenticare che l'intelligenza artificiale ha una spesa energetica pazzesca, quindi da questo punto di vista occorre anche saper gestire, e non saprei dire come in questo momento, questa grande novità. Ma poi ci siamo anche spinti su un discorso geopolitico, cioè sulla sovranità tecnologica che pare essere diventata necessaria, soprattutto in questi tempi di divisione e di lotte tra stati come da tempo non si vedevano. Ecco, gli aspetti geopolitici sono questi. Ora, una nuova battaglia, un nuovo conflitto si muove anche sul creare al proprio interno delle capacità di costruzione di intelligenza artificiale. In momenti più tranquilli noi ci siamo affidati a quello che accadeva nella Silicon Valley e quello che accadeva nelle nazioni tecnologicamente più avanzate su questo territorio. Ora sembra che questo non sia più possibile. Quindi, da un punto di vista geopolitico, l'intelligenza artificiale, e non è una cosa carina quella che sto per dire, sembra ancora di più approfondire i solchi e le differenze tra stati e stati, con la volontà per ciascuno non di collaborare, ma di dividersi e di produrre le proprie intelligenze artificiali.
Intelligenza artificiale, società, etica, libertà e controllo nell'era tecnologica. Se ne parlerà oggi pomeriggio alle 14 al PIME di via Monterosa 81. L'incontro è organizzato intorno ad un libro uscito di recente per Guirini, Sociologia dell'intelligenza artificiale, creatività, coscienza e potere. Lo hanno scritto Massimiliano Raffa e Mauro Ferraresi, che è stato nostro ospite. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie. Errando per antiche vie, Cortina, Milano. Questo è un progetto che viene presentato a Book City quest'oggi alle 15.30, proprio qui al Castello Sforzesco, che anticipiamo con la nostra prossima ospite. Sono 50 chilometri al giorno, poi spieghiamo come funziona, 12 giorni di cammino consecutivo. Errando per antiche vie è una azione performativa in cui artisti e pubblico percorrono a piedi la distanza che separa Cortina da Milano. Dal 5 al 16 di dicembre 2025 l'obiettivo è costruire un racconto di questo percorso che un pochino si distacca da quello che inevitabilmente porta con sé la narrazione delle prossime Olimpiadi invernali, ma soprattutto cerca di costruire attraverso un'azione che non è solo performativa ma è anche editoriale e di storytelling multimediale, un rapporto con quei territori attraversati che recuperi la loro storia, la loro identità, a partire anche da una poetessa. Il riferimento è quello di tante situazioni che possono avere evidentemente degli addentellati poetici con questo territorio. E dunque io do il benvenuto a Sofia Bolognini, che insieme a Martino De Mori presenterà il progetto questo pomeriggio al Castello. Buongiorno Sofia, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Ciao.
Allora, raccontaci tutto, perché come abbiamo detto è un progetto articolato, non si tratta soltanto di narrazione o di azione performativa, si tratta di un progetto che avrà poi delle gambe anche in futuro.
Assolutamente, sì. Allora, noi la definiamo una grande azione performativa e anche politica, la definiamo grande perché insomma ha uno sviluppo spazio-temporale, come dire, esteso, quindi è una grande performance unica, quindi è un unicum, è un continuum che durerà 12 giorni e che ci porterà a percorrere davvero, cioè proprio a
fisicamente
piedi, a piedi 250 chilometri, sono quelli chilometri complessivi che abbiamo diciamo calcolato mettendo insieme le varie mappe.
Quindi diciamo
percorsi.
Che sulla presentazione mancava un 2 per quello,
esatto,
che ho letto, 50 sono 250 chilometri divisi in tutte queste giornate, no?
Esatto, in queste 12 tappe.
12 giornate.
Quindi la definiamo anche grande come azione perché per costruirla abbiamo messo in piedi una rete molto estesa di soggetti, ora se ne contano 35, ma mentre parliamo anche probabilmente in questo istante se ne stanno probabilmente aggiungendo altri, quindi diciamo è una rete che si sta piano piano espandendo ed è una rete composta da enti pubblici, associazioni, comitati che in questi anni hanno costruito anche dei percorsi diciamo di militanza anche politica, se non proprio connessi al tema olimpico, comunque che avevano a che fare con la possibilità delle comunità locali di organizzarsi per fare opposizione a manovre diciamo che hanno come sfondo la spettacolarizzazione dei territori alpini e prealpini. E quindi quello che cerchiamo di fare attraverso questo grande cammino che poi si sviluppa anche attraverso performance, incontri, letture, presentazioni di libri, cerchiamo proprio di valorizzare diciamo un racconto della montagna che si basa su un certo tipo di sostenibilità, sul protagonismo dei territori e delle comunità locali che hanno la possibilità di autodeterminarsi, sulla tornanza e la restanza, insomma, che sono due fenomeni che hanno a che fare con quei giovani che scelgono di andare a vivere in quota, che scelgono di lasciare i grandi centri urbani per abbracciare stili di vita differenti. E quindi cioè, cerchiamo di immaginare quale può essere una narrazione della montagna presente e futura che vogliamo costruire.
Ecco, come hai detto, è un atto politico perché effettivamente la montagna viene spesso, no, vista soltanto come un luogo di vacanze o un luogo di grandi eventi sportivi. È quello che accadrà qui, ho visto che c'è anche un panettone Milano Cortina in vendita e così via, cioè per cui questa è la dimensione del, come dire, della pubblicità che si fa all'evento, che lo comprendo, insomma è un grosso evento, ci sono tanti finanziamenti, tanti sponsor, tante celebrità insomma che arriveranno, ma ci sono state anche tante polemiche, tante critiche. Voi come vi collocate, dato che hai usato l'aggettivo politico molte volte?
Noi ci collochiamo nel senso della militanza, questo è chiaro, cioè, di per sé questo è un atto militante, però siamo artiste, siamo artisti e quindi ci collochiamo proprio in quella intersezionalità dove la militanza
politica... Quindi l'idea
non
è solo quella di una protesta eventuale nei confronti di determinate decisioni o di determinati avvenimenti, ma di una proposta in questo caso, che
assolutamente,
tra l'altro è anche più dinamica come cosa.
Assolutamente, e qui entra in modo forte il tema del sacro, cioè quello che possiamo fare noi come artiste e artisti è spostare l'immaginario collettivo da un'altra parte. Allora, se noi vogliamo capire quali sono le parole che vogliamo usare, che vogliamo istituire per raccontare la montagna contemporanea e la montagna che deve arrivare, quindi quella futura, quella che ci attende, allora noi possiamo fare uno sforzo che è poetico, politico certo nelle pratiche, ma poetico nella sostanza e nella forma, e quindi artistico, e quindi valorizzare la montagna del sacro, ripristinare diciamo il sacro come elemento che unisce il territorio, il paesaggio,
magari uscire
le comunità.
Un po' dalla mentalità della conquista della montagna così maschilista e così presente nei secoli passati, no? Cioè che c'ha un po' un po' nauseato alla lunga, con tutto il rispetto, però no, se penso a tutti i rifiuti che ci sono sull'Himalaya, per esempio, mi viene già da pensarci. Cosa succederà in ogni tappa?
Allora, in ogni tappa abbiamo sia un'azione performativa pura, che di volta in volta sarà uno spettacolo di teatro oppure di danza, ma abbiamo anche dei concerti live, e sia un momento di dibattito e di incontro pubblico aperto alle comunità locali che incontreremo, ma anche proprio organizzato con loro, nel senso che daremo parola, incontreremo questi comitati, queste associazioni, questi enti del terzo settore che fanno parte di questa rete, e quindi attraverso vari tavoli tematici ci affronteremo i temi che costellano un po' tutta la contestazione olimpica.
Dove troviamo tutte le informazioni e chi vuole partecipare cosa deve fare?
Allora, il cammino è aperto a tutte e tutti, quindi potete unirvi a noi, anzi fatelo, vi aspettiamo assolutamente volentieri. Trovate tutte le informazioni sul sito www.campsiragoresidenza.it e nulla.
Per cui in realtà è possibile unirsi anche a una singola tappa, eventualmente se ci si trova in quel territorio, oppure fin dall'inizio fare tutte le 12 giornate, che per chi peraltro il cammino lo ama, è chiaramente un'operazione che avrà anche una sua memorabilità, e diventerà, dicevamo, anche un progetto di storytelling, giusto?
Assolutamente, lo sarà di per sé. Durante il cammino stesso, nel senso che noi costruiremo un racconto social e probabilmente un podcast durante il cammino, quindi giorno per giorno quello che accadrà sarà costantemente raccontato e sarà live. Dopodiché però immaginiamo appunto la pubblicazione di un libro che racconti tutta l'esperienza.
Ecco, io rivelo che Radio Popolare seguirà il vostro cammino, ci collegheremo con voi per vedere come va. Ringrazio Sofia Bolognini, che insieme a Maurizio De Mori presenterà Errando per antiche vie Cortina Milano quest'oggi al Castello Sforzesco, in quale sala? In sala Bertarelli, alle 15:30. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
Roberto, noi siamo arrivati ultimo argomento di cui possiamo sentire un estratto.
Sì, Edward Bernays è stato un pubblicitario, teorico, uno dei padri delle relazioni pubbliche, ha vissuto molto a lungo, era nato a Vienna nel 1891, è morto a Cambridge nel 1995, quindi 103 anni. Nipote di Sigmund Freud, Bernays ha intrecciato psicologia, sociologia, propaganda, strategie commerciali, diventando uno dei primi e più influenti PR, spin doctor, per esempio per il presidente americano Eisenhower. Secondo una lista compilata dalla rivista Life, è tra le 100 figure più influenti del XX secolo. Su Edward Bernays esce ora per People un libro, Miracoli, vita e talenti di Edward Bernays, leggendario maestro della propaganda. L'ha scritto Serena D'Angelo, che è stata presentata alla libreria Egea ieri nell'ambito di Book City. Questa è l'intervista che a Serena D'Angelo ha fatto Giulia Binazzi.
Le masse sono proprio il punto d'inizio del mio testo, cioè già dall'introduzione io ho cominciato a parlare di loro, e perché quando ho iniziato a scrivere la prima domanda che mi sono fatta era proprio questa, cioè da dove partire per raccontare questa storia, e questa storia va raccontata cominciando dalle masse politicizzate che a un certo punto della storia, diciamo nell'Ottocento, cominciano a scendere in piazza, a rivendicare i propri diritti, a chiedere giustizia, e queste masse vengono guardate da una certa elite dell'Accademia, quindi da una certa parte borghese, con paura, con sgomento, e cominciano a nascere delle teorie nella sociologia che raccontano queste masse come gruppi di persone mossi da un istinto animalesco, da un cervello che assolutamente non ragiona tramite argomenti razionali, ma soltanto attraverso la pancia. Quindi il cervello di un individuo non è paragonabile al cervello che gli possiede all'interno di un gruppo esteso di soggetti. Tra questi, come dire, teorici e esponenti della sociologia, il primo nome che mi viene in mente e che torna un po' nel testo è Le Bon, Gustave Le Bon, ovviamente. A dare manforte a queste teorie subentra anche ovviamente Sigmund Freud, che conferma, insomma, quest'idea di uno spirito oscuro che è annidato nelle masse e nelle folle di quel momento storico. per ironia della sorte, Sigmund Freud è esattamente lo zio di Edward Bernays, che quindi viene influenzato da suo zio, appunto, viene influenzato dalle teorie della sociologia che citavo, e poi a un certo punto, all'inizio proprio della sua carriera, accompagna il presidente Wilson nel 1919 alla conferenza di Parigi e le vede queste masse, vede l'esaltazione negli occhi di queste persone che accolgono festanti il presidente degli Stati Uniti che è andato a portare e a promettere nel mondo la democrazia, che il suo slogan era proprio trasformare il mondo in un posto sicuro per la democrazia. E quando vede questa cosa, che il potere della propaganda sulle masse, Bernays torna negli Stati Uniti, torna a New York e fonda il suo ufficio di pubbliche relazioni, che quindi sono proprio questa cosa qua, cioè le pubbliche relazioni si occupano di influenzare i sentimenti, i pensieri e i comportamenti delle persone. Ora, perché si chiamano pubbliche relazioni? Questo ce lo dice Bernays, cioè quando lui torna dalla conferenza di Parigi dice proprio che: io lì mi sono reso conto che noi avevamo potuto fare propaganda in tempo di guerra e allora l'avremmo potuta fare anche in tempo di pace. Non la potevamo più chiamare propaganda per via dell'uso che di questa parola avevano fatto i tedeschi, e quindi avremmo dovuto, oggi noi diremmo, fare un rebranding, abbiamo dovuto cambiarle il nome, allora l'abbiamo chiamata pubbliche relazioni. E qui comincia, diciamo, effettivamente la storia di Edward Bernays.
Miracoli racconta, essendo poi lui vissuto tra l'altro così a lungo, gran parte del Novecento.
Tutto il Novecento praticamente, sì.
Anche la storia del capitalismo e delle sue trasformazioni. Pensi che la propaganda sia un ingranaggio inevitabile di questo sistema economico?
Assolutamente sì, per tante ragioni. Come dire, alcune proprio storiche, nel senso che lui comincia, e questa disciplina comincia in un momento di trasformazioni economiche nel settore della produzione, nel senso che comincia la produzione di massa, e quindi sul mercato non si può più vendere appellandosi ai bisogni delle persone, perché i bisogni delle persone non bastano, ma bisogna fare appello ai desideri, talvolta anche creandoli da zero. C'entra per quanto riguarda i mass media, e quindi la radio, tutti i mezzi di comunicazione di massa che si sviluppano e che esplodono in quel momento. C'entra per il fatto che Bernays riesce a fare quello che fa anche grazie alle risorse economiche e agli immensi capitali dei suoi clienti più facoltosi, quindi capitani d'industria, ma poi in seguito anche candidati presidenziali, governi e chi più ne ha più ne metta. E poi si vede proprio che, come dire, nella carriera di Bernays c'è uno shift, nel senso che lui comincia a vendere dei prodotti alle persone, facendo appello ai loro desideri, con delle strategie sue specifiche che magari poi vedremo, ma poi comincia, gli viene chiesto di vendere anche dei concetti, cioè si trova a vendere il concetto stesso di capitalismo, il concetto stesso di benessere, di libero mercato. E negli Stati Uniti c'è un momento in cui l'interesse delle multinazionali si trova in conflitto con la volontà dei governi, e quindi Bernays lavora con le multinazionali contro il governo e contro una certa idea di democrazia. Ma poi si vede che nella storia degli Stati Uniti c'è una sovrapposizione completa tra l'interesse economico e l'interesse politico, cioè quando gli interessi delle multinazionali diventano gli stessi interessi del governo degli Stati Uniti, questa cosa raggiunge l'apoteosi. E un esempio che ho cercato di raccontare, secondo me appunto emblematico di questo aspetto, è quello che poi porterà al colpo di Stato in Guatemala del 54, in cui anche qua c'è, diciamo, Bernays ha un ruolo abbastanza centrale.
Il libro è di grandissima attualità, fa anche un po' impressione leggerlo in questo momento storico. Ti chiedo, in che modo secondo te le sue strategie sono ancora vive e operative nelle società attuali?
Allora, quando si va su Amazon e si cercano le recensioni ad alcuni dei suoi libri, colpisce il fatto che alcuni utenti scrivono sì, questo libro è interessante, magari appunto libri in cui Bernays racconta un po' le sue teorie, le sue suggestioni su come su questo mestiere, e gli utenti scrivono magari un po' banalotte. Se pensiamo che queste idee banalotte però sono state formulate appunto all'inizio del Novecento, ci rendiamo conto che effettivamente hanno fatto scuola. E Edward Bernays, per quanto magari i non addetti ai lavori lo conoscano poco, è studiato nella storia appunto sia delle pubbliche relazioni, ma anche quando parliamo di persuasione, ma soprattutto manipolazione nei discorsi politici. Come dire, è abbastanza importante sapere che i libri di Bernays erano nella biblioteca privata del, come dire, di chi si occupava della propaganda nella Germania nazista, quindi diciamo un impatto abbastanza chiaro. Tra le strategie che oggi ci risuonano, come dire, più familiari, sicuramente tornano l'uso estensivo dei sondaggi d'opinione. Quindi prima di venderti un prodotto io devo capire chi sei, quali sono i tuoi valori, che cosa ti piace, che cosa io penso tu possa desiderare. C'è quello che noi potremmo definire il big think di Bernays, cioè un modo di pensare e di agire laterale rispetto agli obiettivi. Quindi io coinvolgo tutti i miei strumenti, tutti gli strumenti che ho a disposizione per raggiungere il mio obiettivo di vendita, che possono essere, coinvolgo la stampa, coinvolgo persone influenti del mondo dello spettacolo, della moda, di tutti i settori che mi possono interessare. C'è una cosa che oggi viene utilizzata tantissimo, che è la cosiddetta third party technique, cioè l'utilizzo di voci terze apparentemente neutrali per portare i miei interessi, gli interessi della multinazionale, gli interessi del governo, eccetera. C'è anche fare appello a valori di una società e sensibilità coeve, e questo ci parla di tutti quei washing di cui noi molto spesso sentiamo parlare, quindi pink washing, green washing, eccetera, e tutte strategie insomma laterali per colpire, per andare all'obiettivo, ecco.
Giulia Binazzi ha intervistato Serena D'Angelo, autrice per People di Miracoli, Vite e Talenti di Edward Bernays, presentato ieri nell'ambito di Book City. Ecco, questa era anche l'ultima nostra segnalazione, Ira.
Allora, grazie Roberto Festa, che con la Domenica dei Libri era in diretta dal Cortile della Rocchetta, dove andranno in diretta anche On the Road e poi C'è di Buono con Claudio Agostoni e i suoi ospiti, Nicolo Vecchia e i suoi ospiti. Grazie a Zacca per la tecnica. Un saluto anche da parte mia, Ira Rubini. Vi ricordo che ci sono due appuntamenti nel pomeriggio all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Lea Melandri presenta il suo ultimo libro con Francesco Pacifico e Giorgio Cremaschi a sua volta presenterà il suo libro alle 15 e alle 18 in via Ollearo 5, ovviamente nel nostro auditorium. Ciao ciao, buona Book City.
Ciao.